statement anche proprie sensazioni che si dice. Dunque, per molti anni sono stati fatti molti sforzi per capire le strategie di ascolto, no? Quindi questo è come la capisco io, è una buona critica, no? Cioè, si dice, guardate che ascoltare, l'ascolto è una delle competenze più difficili, più complesse, eppure invece di lavorare su questo, cioè su come si può migliorare l'ascolto facendo ascoltare attraverso una pratica, si è come perso tempo nell'insegnamento delle strategie. E questo secondo loro non è corretto, no? Allora, non è proprio un abstract, no? È così un'introduzione, guardate tra le voci di questo, no? Un approccio all'ascolto extensive. Quindi il problema è l'ascoltare. Vediamo in che senso, che cosa si intende per approccio all'ascolto e come lo si può realizzare, soprattutto in circostanze in cui, non so, no? Cioè il problema cioè in un certo senso leggere è una delle attività più semplici da realizzare. Se ne parlava quando vedevamo la ricerca di Sera Giotto, no? In cui gli studenti riportavano le strategie che erano state utilizzate da loro. Cioè, dargli in mano e dire adesso leggi, no, fai un riassunto, ripeti che c'è scritto, è facilmente implementabile anche in una lezione numerosa. Mentre verificare l'ascolto lo va bene. Certo, mettere lì un tempo da farlo ascoltare a tutti è facilmente realizzabile, però poi far seguire delle attività sensate, coinvolgenti, non tanto. Quindi diciamo che nell'introduzione delle proprie si dice, appunto, si parla di una bambina che sta uccidendo, e che dice alla sua insegnante, proprio questa, a questo commento, dice che è troppo veloce, la persona non colgo le parole. E probabilmente non è la stessa, non è la sola. Molti learner, specialmente quelli con un livello basso, trovano in tutte le aree dell'inglese l'ascolto la più difficile.
Forse nel questionario ho scritto anche io che l'ascolto è difficile. Cioè, io parlavo ovviamente, però nel listening molto spesso ho difficoltà. Cioè, ho dovuto fare molti esercizi per diventare più brava nel listening.
A lei ha fatto traduzione, vero?
No,
ha risparmiato però. Sì, mi pareva. Ecco perché, per esempio, uno dei suoi compagni degli anni scorsi mi diceva che nel suo caso aveva delle difficoltà perché vengono richiesti dei compiti di trascrizione e traduzione simultanea, no? Per esempio, ascoltando le TED o YouTube, no? Che non si ferma, no? Quindi non c'è una pausa, ora traduco, prendo gli appunti e poi vado avanti. E quindi mi diceva che ci sono dei, appunto, per questo dicevo lei, la traduzione, perché mi diceva, però poteva essere così un po' anche un mito, non so, e che invece chi fa traduzione simultanea, no, forza misurarsi, a andare avanti, no? Cioè a seguire, andare avanti, cioè fare due cose contemporaneamente. Per cui si prende l'abitudine a trattare a pezzi, no? Il testo. E quindi nel caso di questo testo, di questa analisi, si ricorda che l'ascolto, tra l'altro, no, è difficile perché in un contesto ecologico implica non soltanto interpretare ma anche rispondere. Cioè solitamente uno ascolta, ma non ascolta solamente, ha un'interazione, una telefonata, un'interrogazione, nella richiesta di informazioni. L'ascolto, insomma, è un'attività di tipo sociale che di solito non viene svolta solamente da una persona, forse sulla scuola, no? Uno ascolta senza poi intervenire e interagire. E quindi il tipo di lavoro che si fa è strano, no? Allora lui dice, conseguentemente, quando gli studenti devono rispondere, no, devono ascoltare la registrazione, non hanno opportunità di interagire con lo speaker. Sì, perché l'interagire ha degli aspetti difficili, no? Perché appunto il tempo non è sotto il nostro controllo. Non è detto che si sappia rispondere, e d'altra parte non avere nessuno, ascoltare una registrazione, ascoltare, vedere una registrazione significa che non abbiamo dei suggerimenti anche non verbali per interpretare quello che viene detto, cioè ascoltare un tape mi dà soltanto una parte dell'informazione, mi perdo della vera interazione, tutti quegli elementi che mi verrebbero dall'osservazione della persona che parla. Ora, nel caso della visione di un TED o di un YouTube, è veramente diverso, perché comunque l'informazione è anche quella visione di una persona, ma altrimenti, sentendo soltanto una registrazione, queste informazioni non ci sono, tutta una serie di suggerimenti non verbali vengono persi. Ci sono delle ricerche nel campo della psicologia cognitiva che dimostrerebbero, non è un fenomeno molto usato, molto studiato, scusi, ma verrebbe dimostrato che l'aumento del gesto cresce con la complessità del testo, per cui il docente che fa lezione e introduce un argomento complicato tende a sottolineare gli aspetti, la fine, la struttura con il gesticolare molto di più che quando viene letto un testo o viene recitato un testo più semplice. E insomma, in questo caso qui quello che si sostiene è che ci possono essere delle difficoltà perché appunto una questione appunto la velocità. Chi inizia a studiare una lingua percepisce un testo che magari viene detto a una velocità normale come se fosse molto veloce. Lo si può vedere che anche dalla lettura dei sottotitoli, no? Quando ci sono dei sottotitoli in lingua straniera, chi è principiante nella lingua prende bisogno di un tempo di lettura molto più lungo di quello che è necessario invece a un native speaker. E quindi questo potrebbe essere uno di quei fattori che gli strumenti di oggi sentono di vedere un po' sotto controllo. Ci sono delle differenze, ci sono delle difficoltà legate al fatto che quando si parla cioè di speaker con la propria lingua utilizza, fa dei cambiamenti di tipo fonologico, no? Tante volte è difficile capire proprio che tipo di parole vengono utilizzate, perché cadono delle parti, cadono delle lettere, vengono collegate le parole e in pronunce molto, molto difficili. Quando vedo, leggo un testo scritto, vedo le caratteristiche delle lettere, delle parole, molto più facilmente di quando lo sento ascoltare, quando di quando lo sento, di quando lo ascolto. E poi c'è il fatto che ciò che sento non si può rileggere, no? Assolutamente, se non ho anche il testo di accompagnamento. Quindi, si conclude che gli studenti riportano che i problemi di comprensione derivano soprattutto dalla velocità. La seconda fonte di informazione più importante sarebbe la distrazione, perché se il testo è troppo veloce e gli studenti non possono capire apprendere con delle parole, allora si distrae. Pertanto, ecco quali possono essere le strategie che vengono suggerite per risolvere questi.
Problemi che sono stati studiati trascurando aspetti
percezione e aspetti di questo tipo. È in un certo senso una critica che riguarda anche gli altri aspetti che abbiamo guardato fin qua, no? Cioè, noi abbiamo, diciamo, perso tempo dietro alla leggibilità del testo, delle parole, dei font, il grigio, il nero, ho voluto venire a ricordare, sì, non sono problemi perché basta utilizzare dei testi ben scritti, basta prendere dei libri che si leggono e tutti questi problemi sono superati. Così, in questo caso, no, sembra quasi che problemi di percezione legati all'ascolto, perché il testo è troppo veloce, perché il modo in cui la persona che parla possono essere gli aspetti più o meno determinanti per cui causa il problema. Insomma, c'è quasi la proposta di dare una differente importanza alla variabilità.
Vuol dire leggere
frase succede anche a noi nella nostra lingua nativa, no? Che in certe circostanze parliamo distanditamente, più direttamente, pronunciando tutte le parti delle parole. E poi insomma se aperte la voglia potrebbe dare un'occhiata a queste risorse per valutare qualcosa. Io però volevo concludere con questo discorso sulla disfluenza, considerando questo articolo che adesso ho qui sintetizzato, un articolo pubblicato su Computers and Human Behavior da 4 ricercatori tedeschi che hanno studiato la disfluenza nel test orale dal punto di vista dell'apprendimento multimediale e ci propongono una loro interpretazione, una loro storia. Quindi si occupano, come dicono qui, della disfluenza e della riduzione della qualità dei testi parlati. Quindi Kuhl e altri, 2014, si erano in analogia con quello che avevamo visto a proposito del testo scritto, si occupano dell'effetto possibile che la disfluenza nell'orale può avere sull'elaborazione. Cioè cosa fanno? Dicono. L'apprendimento dei multimedia può essere migliore quando lo studente mette in atto dei processi di apprendimento più profondi, più attivi, no? Quindi io costringo una persona a prestare più attenzione rendendo l'elaborazione del materiale un po' più complessa, agendo sull'orale. Necessario, cioè posso agire su tanti aspetti, in questo caso agiscono sull'orale. Cosa manipolano? Cosa prendono in considerazione? Prendono in considerazione appunto come prima cosa la disfluenza, mettendo a confronto una condizione in cui il testo orale è molto ben ascoltabile e comprensibile e invece una condizione in cui il testo orale non è appunto ben comprensibile. Ce ne sono tanti di situazioni in cui l'ascolto viene reso più complesso, no? La velocità dell'eloquio, i rumori di sottofondo. In questo caso qui, per esempio, loro mettono dei rumori di sottofondo, distorcono un po' il segnale, tanto che sembra quasi di sentirlo attraverso un walkie-talkie. E appunto mettono a confronto dei testi tramite walkie-talkie e invece altri ben percepibili. Però poi si chiedono, ma ok, questa differenza potrebbe in un caso aumentare il carico cognitivo, nell'altro minimizzare invece il carico cognitivo. Però certo, ipotesi principale, la disfluenza provoca un'elaborazione più profonda. Cosa può ridurre l'effetto della disfluenza? È quello che viene chiamato pacing, cioè la possibilità di controllare il ritmo della presentazione. Posso io fermarmi, risentire, rallentare, oppure il pacing è dato. Scottola l'agro, difficilmente la risento, no? La sento una volta e basta. Certo che se sento un podcast posso fermarlo, tornare indietro e risentire. Usando YouTube, abbiamo visto, posso rallentare la velocità di quello che sento. Sono tutti modi per ridurre il controllo da parte della macchina dell'oggetto che mi trasmette il messaggio. Posso fare l'ipotesi che se ho il controllo del pacing, allora anche un testo distruente, diciamo, non sarà così, non avrà conseguenze negative. E poi, ancora una cosa, vabbè, direi che a livello cognitivo mi dice di evitare le difficoltà non necessarie, come per esempio un rumore sottofondo. La teoria della disfluenza mi dice che però, al contrario, le difficoltà percettive potrebbero provocare una elaborazione più profonda. Ma, ultima cosa, need for cognition, non lo si considera così male. Quando si studiano le differenze individuali, si pensa di solito alle differenze nelle conoscenze, nelle capacità, ma il need for cognition, che cos'è? È una caratteristica che descrive la volontà di impegnarsi nell'apprendimento, cioè quanto sono io, come predisposizione individuale, portato a impegnarmi nelle situazioni magari difficili, in cui voglio vedere come riesco a risolvere il problema, in cui voglio capire se ce la faccio, oppure invece non ho questa caratteristica e talvolta mi accontento di una comprensione di un apprendimento più superficiale. Allora, cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno fatto vedere dei multimedia, dei semplici multimedia, che descrivono la formazione dei fulmini. In un caso con un buon audio, in un caso con un audio così così, graffiante, diciamo, che poteva essere self-paced, cioè sono io che decido la velocità per cui va avanti, magari posso andare indietro per ascoltare, oppure system based, cioè va avanti con un filmato normale, un filmettino, una funzione. Si misura poi il need for connection attraverso un questionario per capire quanto uno si sente stimolato dalle situazioni problematiche, ce la vuoi fare tutto posto oppure no. E poi anche, vabbè, gli span di working memory, cioè quanto siamo capaci di ricordarci le cose su cui stiamo lavorando. Ora, questo è complicato, ma questi sono i risultati che vengono ottenuti. Allora, con l'audio di qualità regolare, system paced e self paced, con l'audio di qualità disfluente, cioè sciupata, system based e self based. Come vedete, vedono un sacco di misure, prendono un sacco di misure. Allora, scendiamo giù e andiamo a vedere i risultati nel ricordo, diciamo. Allora, la ritenzione, vedo che c'è una bella differenza, cioè rispetto a quello che mi ricordo alla fine, ok? Vediamo qual è la condizione migliore, è questa, 7,80, anche questa non c'è male, vediamo prima questa. Si tratta delle due condizioni self-paced, cioè quando io ho il controllo della situazione, e posso fermarmi di sentire, rallentare, allora in questo caso, anche se la qualità dell'audio non è buona, ciò che è veramente importante sembra essere la capacità, la possibilità di avere un controllo sul contesto, sul materiale, no? Io ti do un materiale difficile da leggere, però te lo do su uno strumento che ti consente di risentirlo, di rallentarlo, di rivederlo. Allora ci metterai del tempo, però ce la farai. Mentre se ho anche un buon audio, che poi sarà relativo per il buon audio, insomma, vabbè, non ci sarà il granchio sotto, però comunque sarà. Vabbè, anche se ho un buon audio, se non ho il controllo, ho dei risultati più bassi. Naturalmente, quando poi l'audio è anche di cattiva qualità, i risultati sono ancora più bassi. Evidentemente questa situazione in cui l'audio è disfluente e il controllo del sistema è quello che ha risultati peggiori in tutte le variabili, è quella che mi fa percepire un carico cognitivo. No, carico cognitivo no, bene, non è tanto più alto. È qua, no? Ritenzione, il transfer, le prove, insomma, nelle prove vado sempre un po' peggio, eccetto questo. Diciamo che le due misure che si guardano di solito sono la ritenzione e il transfer. E sono in questi due risultati che i risultati migliori vengono ottenuti sempre da chi ha una qualità audio buona, self-paced. Per cui diciamo si potrebbe riassumere così: nella condizione self-paced si sta più tempo, ci vuole più tempo ovviamente, no? Però si hanno risultati migliori. Chi ha il testo di buona qualità apprende meglio. Poi naturalmente in tante circostanze noi vogliamo abituare le persone che studiano con noi alla complessità, cioè non è che posso fare sempre test semplici e registrazioni molto comprensibili, perché voglio che uno impari anche a gestire il testo difficile, poco ascoltabile, no? D'altra parte, se il mio fine è quello di fare apprendere un certo materiale, un certo contenuto, allora più probabilmente lo imparerà con un testo più comprensibile. I risultati supportano la teoria del carico cognitivo, che sarebbe cognitive load theory, perché la performance di chi ha il testo disfluente è peggiore. Però lo è soprattutto quando non è self-paced, quando non c'è un controllo sul materiale. La potenzialità degli studenti con un alto need for connection non si possono realizzare in un contesto system-paced. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il need for connection è importante. Però se io metto la mia persona curiosa, che vuole capire, vuole risolvere il problema, eccetera, in un contesto in cui non ha il controllo, che può fare? Non gli do modo di soddisfare la sua tendenza a essere così esplorativo, no? In cui si può realizzare, quindi probabilmente, quindi alla fine il problema maggiore è questo, no? Cioè della possibilità di avere un controllo sulla situazione da esplorare.
ci pensiamo, la situazione in classe in fondo è quella un po' più complicata, no? Perché se io do materiale orale, quindi, diciamo anche difficile, però con degli strumenti che mi consentono di risentire, di rivedere, di riesaminare il materiale, è possibile che ci sia un controllo, una possibilità di sviluppare la comprensione. Se invece tutto viene gestito attraverso strumenti che non sono risentibili, non sono riesplorabili, anche se uno sarebbe per sé portato ad esplorarli, non ha la possibilità di soddisfarsi. È difficile, non si può rileggere troppo veloce, però diciamo che adesso qualche strumento per venire incontro alle persone ce l'abbiamo. Per esempio, la prossima volta guarderemo alcuni dei nuovi strumenti educativi che sono i MOOC, no? Questi corsi online che vengono fatti per tanti soggetti. E sono già alcuni anni, tanti utenti, abbiamo molti dati su come vengono usati. Siccome la maggior parte di questi strumenti si basa sull'uso dei video, allora abbiamo delle informazioni su quanto dovrebbe essere lungo un video, quando viene interrotta la visione, eccetera. E si è visto che ciò che fa la differenza è appunto questo, la possibilità di iniziare, ma anche di sospendere, di riprendere un video, no? A seconda di come sta andando il processo di comprensione, se ci sono dei segmenti che andrebbero trattati separatamente. Quindi diciamo che prima l'articolo che vi facevo vedere, no, parlava sfavorevolmente degli interventi educativi che fanno uso forse esclusivamente, no, di aspetti metacognitivi, strategici, autoregolativi. Si tratterà di capirsi, no? Però certo che noi abbiamo bisogno continuamente, quando elaboriamo delle informazioni, di essere strategici. Dobbiamo accorgerci di quando la nostra comprensione non sta funzionando, di quando c'è qualcosa che non va, abbiamo bisogno di una regolazione, di un cambiamento. E ci sono delle circostanze, questo quali sono il problema aperto, che consentono meno facilmente un atteggiamento strategico. Altri in cui invece c'è maggiore spazio nella strategia. Potrei citare degli articoli che dicono proprio il contrario, cioè che nessun intervento che si basa esclusivamente sulla ripetizione e non considera un intervento metacognitivo è destinato a non funzionare bene. Poi sa che un po' di lotta, di fazioni, non so chi si occupa del problema